Ora di punta. Filo diretto.
Buon pomeriggio e ben ritrovati con il filo diretto di Radio Immagina. Buon pomeriggio al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori.
Segretario, siamo al 12° giorno di guerra, bombardamenti, città assediate, morti civili, una popolazione, quella ucraina stremata, che resiste per difendere la propria libertà. Eppure l'invasione dell'Ucraina voluta da Putin non si arresta. La risposta della comunità internazionale di fronte a questa aggressione è molto determinata, e ovviamente anche quella italiana. Quanto è importante per provare a ristabilire la pace questa unità, che è formale ma anche sostanziale, dell'Europa di fronte al pericolo autocratico che minaccia le nostre democrazie?
Le immagini che ogni giorno vediamo attraverso i media, attraverso il coraggioso e straordinario lavoro che i giornalisti stanno facendo al fronte, sono immagini che ci raccontano di una devastazione continua e soprattutto di una discesa ogni giorno di più verso l'abisso. Di una guerra che era cominciata, sembrava quasi che dovesse durare pochi giorni, poche ore, che fosse rapida, chirurgica, e adesso sta diventando una mattanza. Sta distruggendo città intere. Ci fa ritornare in mente la modalità con cui lo stesso esercito di Putin ha distrutto praticamente Grozny, la capitale della Cecenia. Ci fa venire in mente l'idea che quella sia la volontà anche per la stessa Ucraina, per Kiev. Credo che siamo tutti angosciati e disperati. Insomma, questo è il momento in cui l'angoscia è il sentimento di ognuno di noi, il sentimento che sta prendendo chiunque stia guardando a quello che sta accadendo. L'urlo, la reazione che sta avvenendo da ogni piazza italiana, da ogni piazza europea, da ogni angolo del mondo contro questa aggressione vile, intollerabile, è fortissima, ma perché sia efficace deve essere frutto di una unità profonda di tutti i popoli, innanzitutto dei popoli europei, dei governi europei. Oggi Mario Draghi era a Bruxelles, ha incontrato la Presidente della Commissione europea. Mario Draghi ha il sostegno di tutta l'Italia oggi, quando rappresenta in sede europea le posizioni italiane, sta facendo un lavoro, credo, importante in questo momento, in questa direzione. Quindi la mia risposta è la unità dei paesi europei è fondamentale. Senza unità dei paesi europei Putin vince la sua partita, e la stessa cosa vale per il nostro paese, l'unità dell'Italia, di tutte le forze sociali, politiche italiane nel respingere la logica bellicistica e distruttiva di Putin è fondamentale. Noi dobbiamo essere tutti uniti, anche se è ovvio che ci sono differenze nel nostro paese, figuriamoci, sono tantissime differenze politiche, ma il nostro paese deve dimostrare unità per reagire a questa mattanza.
E intanto Putin rende sostanzialmente invivibile il suo paese con leggi sempre più liberticide, vara la lista dei paesi ostili, in cui è inserita anche l'Italia, ovviamente, visto che sono stati inseriti tutti i paesi membri dell'Unione Europea, e non sembra voler fermare l'aggressione. Insomma, sembra completamente insensibile alle pressioni esterne che si stanno moltiplicando.
Sembra lui insensibile, mi sembra di poter dire però che il suo popolo, le sue città, il suo sistema economico sia tutt'altro che insensibile, perché sono sempre maggiori le voci di defezioni o le voci che raccontano una difficoltà che è sempre più forte dentro la Russia. L'isolamento della Russia ormai è il fatto nuovo di questi giorni, di queste settimane. Quell'isolamento che è emerso alle Nazioni Unite, dove la Russia alla fine è stata sostenuta da Eritrea, Siria, Bielorussia e Nord Corea, insomma anche stesso si immaginasse una cosa del suo genere, non avremmo mai pensato che si arrivasse a tanto. Ricordiamoci sempre che quando all'Assemblea delle Nazioni Unite fu votato la condanna dell'annessione della Crimea, votarono contro 100 paesi, questa volta hanno votato contro in 141, e votarono a favore della Russia 11 paesi, e questa volta sono stati 4 più la Russia. E questo già la dice lunga sull'incredibile isolamento che è capitato. La Russia che ambisce, diciamo, a un ruolo e a un isolamento che nel contesto internazionale è riservato solo alla Nord Corea e all'Iran, francamente ha dell'incredibile, se io penso che la Russia era nel G8 nel 2013, che la Russia in quello stesso 2013 ha ospitato a San Pietroburgo un G20 di grande successo e importante. È incredibile questo che sta succedendo, è veramente incredibile, tutto per la volontà e la scelta bellicista, distruttiva del capo del Cremlino.
Nel frattempo, insieme alle pressioni delle sanzioni e alle iniziative diplomatiche, si moltiplicano anche le iniziative di sensibilizzazione e di mobilitazione per la pace. Sentiamo cosa ha detto oggi al TG1 il sindaco di Firenze, Dario Nardella.
Dopo la firma della dichiarazione per la pace al summit del Mediterraneo, Eurocities, che è l'associazione che raccoglie tutte le grandi e medie città europee, promuove per sabato 12 marzo una grande e inedita manifestazione per dire no alla guerra ed esprimere vicinanza e solidarietà all'Ucraina. Hanno già aderito più di 100 città, da Parigi a Zagabria a Rotterdam, e Firenze sarà il cuore delle iniziative che si svolgeranno in Italia. Per questo invito sabato tutte le forze politiche, sindacali, della società civile ad esprimere un messaggio forte e unito per la pace.
Questo appunto era il sindaco di Firenze Dario Nardella, che presiede Eurocities, l'associazione che raccoglie oltre 200 città in tutta Europa. Sono già arrivate le adesioni, le risposte da tante amministrazioni comunali: Parigi, Roma, Milano, Napoli, Nizza, Marsiglia, Rotterdam e ovviamente tante altre. Quanto è importante questo tipo di iniziative e che tipo di adesione si aspetta e che darà anche il Partito Democratico?
Credo che sia molto importante, molto forte, molto bella questa iniziativa. Voglio ringraziare molto il sindaco Nardella, che è sindaco di Firenze ma anche presidente di Eurocities, quindi presidente di questa rete di città europee. L'iniziativa che il sindaco di Firenze, presidente di Eurocities, ha lanciato è encomiabile, e voglio qui dire ufficialmente che il Partito Democratico a livello nazionale aderisce a questa iniziativa e sarà presente fisicamente a Firenze con tutte le sue forze e con tutti coloro che vorranno esserci insieme a noi per aderire a questa iniziativa europea. Quindi noi aderiamo all'appello del sindaco Nardella, aderiamo all'appello della città di Firenze, saremo a Firenze da adesso in poi, dopo appunto l'appello che il sindaco ha lanciato, cominceremo a costruire la nostra mobilitazione. Mi sento di dirlo a tutte le federazioni provinciali, a tutte a tutti i comuni, tutte le realtà territoriali del Partito Democratico, di venire a Firenze sabato e di essere lì presenti insieme al sindaco di Firenze, insieme ai sindaci. Saremo lì presenti anche con le voci dei sindaci europei e le voci dei sindaci ucraini, che sotto le bombe chiedono solidarietà e noi dobbiamo dargli solidarietà. Quindi sì, il Partito Democratico ci sarà, sarà in piazza a Firenze per la pace sabato, e invito tutti a essere con noi. Una piazza per la pace contro l'aggressione della Russia, una piazza nella quale spero ci saranno veramente tante bandiere, tante forze politiche, associazioni, sindacati, uniti. Il mio appello è che rispondiamo in modo unito, unitario all'appello del sindaco di Firenze, che io faccio mio e lo rilancio a tutti i partiti politici, a tutti i sindacati, a tutte le associazioni. Credo che sia molto importante esserci. Noi ci saremo con la nostra forza, con le nostre presenze, e saremo a Firenze sabato 12 marzo. Firenze è la città giusta, Firenze è la città di La Pira, il sindaco della pace, è la città giusta dalla quale mandare questo messaggio europeo contro la guerra e per la pace.
Segretario, riprenderei un attimo il tema dell'Europa e le leggo questa domanda che ci è arrivata da Giorgio Aretto da Torino, che ci ha scritto via WhatsApp al numero 342 1426 902. Segretario Letta, come ha sottolineato oggi il commissario europeo Paolo Gentiloni in un'intervista alla stampa, questa drammatica situazione rilancia una volta ancora la necessità della difesa comune europea e un'Europa unita sul fronte dell'autonomia energetica. Tanta acqua è passata sotto i ponti, sarà davvero la volta buona?
Ringrazio Giorgio di questa domanda. La mia risposta è: io sono d'accordo con Paolo Gentiloni, con quello che ha detto oggi. È il momento di fare quello che avremmo dovuto fare prima e che non abbiamo mai fatto, cioè costituire questa autonomia dell'Europa in campo di difesa, di sicurezza, di politica estera, che non si è mai fatta per la sbagliata reazione dei singoli paesi che pensavano così di essere più forti avendo il diritto di veto. Pensava ogni paese di essere più forte evitando che a livello europeo si decidesse, come se l'Europa fosse tutto e quindi bisognasse difendersi dall'Europa e quindi avere il veto, il diritto di veto per bloccare decisioni europee, senza rendersi conto che è il mondo oggi l'arena e che dentro questa arena l'Europa ci difende, ci protegge, e che quindi qui non è questione di diritto di veto, anzi va rimosso il diritto di veto. Io ripeto sempre che un paese come l'Italia, per esempio, è un paese che non deve avere nessuna paura di mettere tra le regole il diritto di veto, di nessuna paura, cioè che si prenda una decisione a livello europeo dalla quale dobbiamo difenderci avendo lo strumento del veto, perché sennò chissà cosa può succederci. Il veto di solito viene messo da paesi che usano questo strumento per interessi altri. Io mi ricordo sempre, lo ripeto sempre per dire a che livello siamo arrivati, quando un anno e mezzo fa, quando ci furono le sanzioni, la discussione sulle sanzioni alla Bielorussia, con tutto quello che stava succedendo e Lukashenko stava facendo in Bielorussia, è ovvio che bisognava fare le sanzioni subito. L'Europa è stata impantanata per mesi perché per le sanzioni, viste le regole europee, diritto di veto a ogni paese, unanimità necessaria, Cipro, quindi non la più grossa potenza militare europea, mise il veto contro le sanzioni alla Bielorussia perché Cipro disse: vogliamo anche le sanzioni alla Turchia, che è cosa che non c'entrava niente in quel momento, ma grazie a quelle regole poté mettere il diritto di veto e per mesi. E io penso che quella vicenda abbia avuto un ruolo. Perché ha avuto un ruolo? Perché in quella vicenda Putin ha avuto la conferma che la capacità di reazione europea non era all'altezza. Perché figuriamoci, se sulla Bielorussia era andata così, lui si è detto: ma anche sull'Ucraina andrà così. E abbiamo reagito questa volta, ma questo dimostra che bisogna togliere il diritto di veto a livello europeo, perché la vicenda della Bielorussia, di Cipro, delle sanzioni alla Bielorussia di un anno fa, dimostra che quando poi il diritto di veto c'è, qualcuno lo usa per interessi suoi e fa un danno a tutti, perché quel danno è stato un danno allora alla credibilità, il danno Cipro, le sanzioni, che bloccò le sanzioni alla Bielorussia, che poi ha avuto un danno complessivo alla credibilità dell'Europa. E credo che questo sia necessario, fondamentale. Quindi sì, la mia risposta è sì, è il momento di fare l'Europa della difesa e della sicurezza. Come dice Paolo Gentiloni, è il momento anche di fare l'Europa dell'energia. Certo. Questo è il momento di fare anche l'Europa dell'energia.
Segretario, torniamo ora al tema delle mobilitazioni. Radio Immagina in queste settimane, oltre a dare conto e ad analizzare ciò che sta succedendo in Ucraina, ha raccontato anche ciò che il PD si sta facendo a tutti i suoi livelli per promuovere la pace, per mettersi a disposizione per l'accoglienza dei profughi in uscita dall'Ucraina, per sostenere con aiuti concreti la sofferenza del popolo di Kiev. In prima fila ovviamente ci sono tanti iscritti, militanti, simpatizzanti del Partito Democratico che operano al fianco di associazioni e di reti di volontariato. Alcuni di loro ci hanno mandato un messaggio, hanno mandato un messaggio audio a Radio Immagina. Il primo che ascoltiamo ci è arrivato da Filippo Rossini, segretario del Circolo Valle Savio di Cesena, che racconta appunto la mobilitazione cittadina nella raccolta di aiuti umanitari e chiede cosa possiamo fare, cosa si può fare di più proprio da questo punto di vista. Sentiamo.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio al segretario, grazie per tutto il lavoro che sta facendo, lo sentiamo vicino, questo è molto importante. Sono Filippo, segretario di un circolo di Cesena, città che il segretario conosce bene, città solidale e che si è da subito mossa assieme all'associazione di questo territorio per spedire aiuti alimentari, vestiario, farmaci e tutto quello che può servire durante una guerra. Credo però che anche i circoli del PD possano mettersi in rete per dare una mano, e in questo senso vi chiedo se avete dei suggerimenti per trovare il metodo più efficace con cui agire per sostenere la popolazione ucraina che sta vivendo appunto questi drammatici momenti. Grazie.
Segretario.
Ma ringrazio molto Filippo, ringrazio Filippo Rossini, saluto tutto il circolo della Valle Savio di Cesena. La domanda che lui pone è una delle domande che ci stanno arrivando di più, perché il grande cuore di tutti gli italiani, dei tanti militanti, dei circoli che stanno lavorando tantissimo e che cercano di far arrivare messaggi positivi, risultati. E ovviamente però siamo tutti persone che sanno che è facile poi che ci si perda dentro i meandri, che è una vicenda complicatissima, c'è la guerra. Il mio suggerimento è quello innanzitutto di concentrare gli aiuti su ciò che viene chiesto. La cosa più chiesta sono medicinali e sono strutture per costituire tendopoli. Queste sono in assoluto le due richieste principali, tendopoli, soprattutto le tendopoli per i rifugiati alle frontiere e le tendopoli anche per gli ospedali da campo e per tutte le strutture che si stanno costituendo in Ucraina e attorno all'Ucraina, e i medicinali perché purtroppo è la cosa che è più necessaria in assoluto. E poi quello ovviamente di usare anche molto i canali più noti, cioè questa raccolta che è fatta da UNHCR, dall'UNICEF, dalla Croce Rossa, che è l'altro strumento fondamentale. E in terzo luogo, il lavoro più importante che noi possiamo fare, è soprattutto quello di organizzare l'accoglienza.
Certo.
Io mi sento di fare qui un grandissimo appello, perché il grande cuore dell'Italia e degli italiani dovrà misurarsi soprattutto nella fase dell'accoglienza dei rifugiati. Questa è la cosa principale. Quindi io invito tutti a lavorare in questa direzione, invito veramente tutte le istituzioni a predisporre un grande piano per l'accoglienza, perché siamo solo all'inizio. Io sono convinto che arriveranno centinaia di migliaia di rifugiati. Noi dobbiamo essere all'altezza di questo compito storico. Dobbiamo fare come l'Italia fece quando arrivarono negli anni 50, negli anni 60, i rifugiati, coloro che fuggirono dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia. Credo che quei momenti siano stati momenti molto importanti. L'Italia dette prova di grandissima generosità, di grande cuore. E oggi dobbiamo fare di più e soprattutto dobbiamo far sì che il sistema funzioni. Quindi io l'appello che faccio al governo oggi, da qui, è quello di concentrarsi sull'organizzazione di una grandissima rete di assistenza, di accoglienza, ma con un grande impegno del sistema pubblico. Non ci si affidi, non si scarichi soltanto sul terzo settore, sul volontariato, ma ci sia un forte impegno pubblico, si destinino risorse. Sono convinto che saremo tutti disponibili a fare ognuno la sua parte, i sacrifici necessari, perché alle persone che fuggono da Putin e dalla guerra, che si tratti di rifugiati ucraini, ma aggiungo, attenzione, noi dobbiamo essere pronti a ricevere anche i rifugiati russi, perché io sono convinto che ci saranno anche i rifugiati russi che scapperanno dalla Russia, che sta diventando una grande prigione, come purtroppo abbiamo visto. Quindi l'Italia oggi ha una grande sfida: essere in prima pace, in prima piano, in prima linea sul tema dell'assistenza. Sono sicuro che il governo farà il massimo. È la nostra. Se oggi mi si chiedesse qual è la cosa che chiedi di più al governo, io direi che chiedo al governo oggi di fare dell'Italia un paese in grado di accogliere in modo dignitoso delle persone, gli ucraini, che stanno dando una lezione morale a tutto il mondo con la loro resistenza, la loro forza. Noi dobbiamo essere in grado di accoglierli e dobbiamo fare bene questo lavoro. È lo sforzo principale che dobbiamo mettere in campo.
E proprio sul tema dell'accoglienza è arrivato alla nostra redazione un altro messaggio, questa volta di Quirino Costa del circolo di Sassa in provincia dell'Aquila, e oltre a questo un ulteriore messaggio da Loredana Manzi, segretaria del circolo PD di Cologno Monzese. Ecco cosa ci ha raccontato e cosa chiede, soprattutto nell'ottica del rafforzamento delle iniziative per la pace. Sentiamo entrambi i messaggi.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie al segretario Letta a Radio Immagina per questo spazio di confronto. Dal momento che la nostra federazione si sta attivando per raccogliere fondi e partecipare alle azioni di sostegno al popolo ucraino, chiedo questo, caro segretario: in che maniera con i nostri circoli possiamo essere di supporto al popolo ucraino in fuga dall'aggressione di Putin? In che modo possiamo accogliere queste famiglie? Possiamo lanciare un'iniziativa nazionale con cui aprire le porte delle nostre case e dei nostri circoli, oppure qualcosa di simile?
Buongiorno segretario Letta, sono Loredana Manzi, segretaria cittadina del Partito Democratico di Cologno Monzese. Sabato scorso, 5 marzo, abbiamo organizzato un evento con l'estensione della bandiera della pace lunga 150 metri, confezionata da delle donne colognesi. Una manifestazione per dire no alla guerra e per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. Contemporaneamente abbiamo iniziato nei nostri due circoli cittadini una raccolta di beni di prima necessità e presidi medici per aiutare appunto il popolo ucraino. Volevo chiederle, alla luce di queste manifestazioni che stanno avvenendo in molte città, cosa può fare l'Italia ancora di più per favorire la pace in tutte le forme possibili affinché questa guerra possa tacere il prima possibile e si possa favorire la ripresa di un dialogo tra Russia e Ucraina? Grazie.
Ecco, segretario, ovviamente in parte ne ha già parlato. Che cosa rispondiamo a Quirino Costa e Loredana Manzi?
Ma ringrazio moltissimo Quirino Costa dell'Aquila e ringrazio moltissimo Loredana Manzi di Cologno Monzese. Le due risposte e due domande hanno alla fine un'unica risposta. Allora, innanzitutto la nostra manifestazione di presenza alla proposta che ha fatto il sindaco di Firenze, presidente di Eurocities, di essere tutti sabato a Firenze, sabato pomeriggio, sabato, adesso vedremo quale sarà l'orario, il sindaco di Firenze ci dirà, insomma sarà credo a metà giornata di sabato 12 marzo, tutti a Firenze per rispondere all'appello del sindaco Nardella e di Eurocities, quindi con altre 200 città europee che manifesteranno per la pace, e essendo città, essendo comuni, i comuni saranno in prima fila nell'accoglienza e i comuni giocheranno un ruolo fondamentale. Quindi quello sarà anche il momento nel quale daremo il messaggio molto forte dell'essere lì pronti all'accoglienza, pronti a costruire questa rete che riesca a tenere insieme, a accogliere degnamente, dignitosamente le migliaia di rifugiati che stanno scappando dall'Ucraina e anche, come dicevo prima, quelli che stanno scappando dalla Russia. Quindi io mi sento di dire che noi saremo in piazza a Firenze sabato chiedendo pace, chiedendo che finisca l'aggressione russa all'Ucraina, e saremo sabato con le nostre idee, le nostre proposte per creare una rete di accoglienza a livello nazionale. I nostri circoli si stanno mobilitando, io quello che vi chiedo è veramente di dare ai comuni, ai centri delle protezioni civili a livello locale, a tutti coloro che stanno lavorando per organizzare la rete di accoglienza, di dare la vostra disponibilità, innanzitutto ad accogliere persone. Mi sento di dirlo perché questo è uno dei punti fondamentali. Ci sono tanti luoghi che possono accogliere persone, ci sono tanti luoghi nei quali possiamo organizzare anche la possibilità di una coesistenza, la possibilità in questa fase così incredibile di una vita, di una distribuzione sul territorio. Credo che sia essenziale farlo perché arriveranno in migliaia e noi dobbiamo essere pronti ad accoglierli. La cosa peggiore, immaginiamoci soltanto la scena di queste persone che fuggono la guerra, scappano via, sentono le parole di accoglienza da un paese come l'Italia, arrivano qui e tutto poi è disorganizzato, tutto incapace di funzionare. Sarebbe francamente la cosa peggiore che potesse avvenire. Quindi credo che noi dobbiamo essere pronti, preparati a queste persone a dare l'accoglienza che meritano, che un grande paese come l'Italia può dare. Quindi io vi invito a organizzare con i comuni, che sono in questo caso i titolari del rapporto più diretto col territorio, e cercare di far sì quindi che la capacità di mobilitazione e di accoglienza ci sia. Diamo veramente il meglio di noi stessi, perché il nostro popolo, il popolo italiano, dimostri di essere fratello del popolo ucraino, e non possiamo fare più di quello che stiamo facendo per aiutarli militarmente, benché loro ce lo chiedano. Per me è una delle cose più dure, complesse, faticose in questi giorni, in queste settimane in cui stiamo dimostrando solidarietà ai nostri fratelli ucraini, è sentire la loro domanda straziante: venite a salvarci con le vostre armi, venite a salvarci, a chiudere i nostri cieli. La manifestazione a cui abbiamo partecipato ieri per le vie di Roma, lungo i fori imperiali, dove c'erano migliaia di ucraini insieme a noi, ripetevano: chiudete i nostri cieli, chiudete i nostri cieli. Se uno ci pensa, è una frase terribile questa, chiudete i nostri cieli. Era quello che ci chiedevano gli ucraini, e sappiamo che a questa domanda quanto è difficile ascoltare, quanto è difficile interagire o interloquire con una domanda di questo genere. Ecco perché noi dobbiamo essere in prima linea nell'accoglienza e non agire solamente a parole, protestando, gridando pace, gridando il nostro no a Putin, ma dobbiamo aiutare queste persone, e la cosa migliore sarà accoglierle qui in Italia, aiutare i ricongiungimenti. Ecco perché al governo io chiediamo subito di lavorare per costruire un sistema accelerato di ricongiungimenti. È stato molto importante che l'Unione Europea abbia deciso di applicare subito la forma di appunto asilo e di garanzia dello status di rifugiato temporaneo, che viene subito data a tutti coloro che arrivano dall'Ucraina. Credo che sia stato un fatto molto importante. È una svolta nella storia europea che sia stata data questa garanzia. Credo che sia molto importante questo statuto di rifugiato temporaneo. E noi dobbiamo lavorare appunto per accogliere tutti gli ucraini che arriveranno in Italia, che saranno meno di quelli che stanno arrivando in Polonia, in Romania. E io vorrei che pensassimo alle centinaia di migliaia di profughi che stanno arrivando in paesi molto più piccoli dell'Italia, e quei paesi li stanno accogliendo. Ecco, noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo farla bene. È il nostro dovere storico oggi, è quello di organizzare una rete di accoglienza all'altezza del sacrificio vero, di sofferenza, di morte, sacrificio morale, fisico, che questo popolo sta compiendo.
Segretario, siamo quasi in chiusura. Prima di lasciarla ai suoi impegni, le giro un'ultima domanda che ci è arrivata e che al tempo stesso è una proposta. Insomma, abbiamo cominciato parlando di Europa, chiudiamo parlando di Europa. È una domanda per il segretario Enrico Letta: come mai i leader europei non hanno pensato di chiamare a raccolta contemporaneamente alla stessa ora gli europei per far sentire il profumo ed il desiderio di pace in ogni singolo angolo d'Europa? Sarebbe la più grande manifestazione per la pace dell'era moderna, firmato da Angelo Cuva di Canicattì. Cosa ne pensa?
La ringrazio, Angelo, e gli dico che la manifestazione del 12 marzo è un po' quello che lui sta proponendo, nel senso che noi saremo a Firenze, tutti coloro che possono. Io vi invito tutti a venire a Firenze sabato 12 marzo, raccogliendo l'invito del sindaco di Firenze, il sindaco Nardella. Firenze è la città di un grande sindaco, il grande sindaco della pace, il sindaco Giorgio Lapira. E Firenze è la città giusta oggi, perché sia la città che lancia un grido di pace attraverso tutta Europa e tutto il mondo. E quell'iniziativa delle città europee va esattamente nella direzione di quello che Angelo ci sta dicendo, e quindi questo ovviamente per chi non sarà in grado di venire da ogni parte d'Italia sabato potrà organizzare in quello stesso orario in cui si svolgerà la nostra manifestazione sabato a Firenze, potrà organizzare iniziative insieme al sindaco del proprio comune Questo è l'obiettivo che vogliamo mettere in campo. Però insomma io vi invito tutti, in conclusione, venite, vi aspettiamo sabato a Firenze insieme a tutti gli altri partiti, tutte le altre associazioni, tutti i sindacati che vogliono gridare pace, vogliono gridare no alla guerra e vogliono gridare stop all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin.
Grazie al segretario del Partito Democratico Enrico Letta per essere stato con noi oggi, a risentirci.
Grazie a tutti voi e naturalmente arriveranno poi tutte le informazioni su come organizzeremo questa nostra presenza e questa risposta positiva che abbiamo dato al sindaco di Firenze Dario Nardella per sabato 12 marzo. Vi aspettiamo tutti a Firenze.
E vi ricordo che sabato prossimo proprio Radio Immagina seguirà in diretta questa grande manifestazione di Firenze per la pace e a supporto del popolo ucraino. Vi ricordo inoltre che potrete riascoltare questo filo diretto in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto con i programmi di Radio Immagina.
Radio Immagina.